E abbiamo cominciato con questa canzone che sarà la sigla di un nuovo ciclo di trasmissioni in cui sentirete sicuramente un paio di voci, ma qualche volta un po' di più. Ciao.
Buon pomeriggio.
E la sigla è questa, una canzone di Erykah Badu, una cantante soul statunitense. Il titolo della canzone è Master Teacher, ma come avrete forse notato, il ritornello che viene ripetuto molte volte durante la canzone è I Stay Walk. E walk che si scrive con la E finale, quindi non stiamo parlando di pentole.
Padelle,
ma stiamo parlando sostanzialmente di un participio passato dello slang afrodiscendente, dello slang afroamericano, perché forse in un inglese più pulito si usa wake, ma walk appunto è nello slang nero per dire sveglio, vigile, allerta, pronto a rendersi conto. A rendersi conto di che? Cioè è una parola in realtà che andando a vedere nei dizionari, ci sono molti e molte che lo hanno fatto, è in giro dagli anni 20, ma proprio con questa canzone nel 2008 ha uno slancio maggiore. Uno slancio che poi viene ripreso e assume un connotato più non solo più politico, ma più movimentista, più legato a azioni politiche, innanzitutto dal 2014, quando a Ferguson la polizia ammazzò Michael Brown e fu, diciamo, il primo momento di picco di mobilitazione di Black Lives Matter. In quel momento girarono hashtag in contemporanea che erano, uno era Stay Walk, l'altro era Black Lives Matter, appunto. Il movimento in realtà era già nato l'anno precedente per un altro fatto che forse potrà tornarvi alla mente, cioè la mobilitazione partita da tre donne nere per l'assoluzione di una guardia privata, un tale Zimmerman, che aveva ammazzato un ragazzino di 17 anni, Trayvon Martin. Con Ferguson il movimento si ampliò e un altro grande momento di picco del movimento e anche della parola walk è qualche anno dopo con l'omicidio di George Floyd a Minneapolis, quando come dire, la mobilitazione di Black Lives Matter si estende sostanzialmente a tutti gli Stati Uniti d'America e si comincia anche a allargare non solo a azioni che significa, come dire, azioni tradizionali delle mobilitazioni, quali quelle di stare in piazza, ma anche per esempio a cercare di abbattere simboli del colonialismo, simboli di una cultura bianca di esclusione delle persone nere, famosi gli abbattimenti o almeno il tentativo di togliere dalle piazze le statue di schiavisti del sud, poi si è parlato anche della statua di Colombo, della statua di Washington e tutto ciò però ha anche subito una reazione già dal 2016 perché c'era il Trump 1 all'epoca, Trump era presidente degli Stati Uniti e emise un ordine esecutivo immediatamente che era quello volto a proteggere monumenti, memoriali, statue, dicendo questi vogliono distruggere la nostra storia. Vogliono distruggere la nostra cultura e il problema è capire quel nostra cosa significa sostanzialmente. E quindi siamo partiti da qua, da Erykah Badu e da Walk, per cercare di introdurre quello di cui per un po' di puntate vorremmo affrontare. Si potrebbe dire, ma perché vi mettete a parlare di questa roba? Cioè, dove sta questa roba nella realtà? E allora siamo un po' andati a vedere qualche dibattito che ci ha
edificante dibattito
che negli ultimo anno, ultimi due anni ci hanno, come dire, appesantito la vita. Vogliamo partire da Sanremo?
Partiamo da Sanremo. Intanto, in realtà io stavo partendo da Eurovision, che è una grande coda di Sanremo, e ovviamente Eurovision è questa competizione a livello europeo in cui si sfidano sostanzialmente, per chi non lo sapesse, io non ho mai visto, quindi dico e cose riportate da chi lo vede, in cui si sfidano le persone, diciamo i cantanti e le cantanti che escono vittoriose dalle competizioni nazionali, quindi per noi ci va chi vince Sanremo, quindi per questo dico le due cose sono strettamente connesse. È uno show molto seguito, mi dicono, forse in Italia non tanto, ma all'estero sicuramente molto.
Negli ultimi anni anche in Italia, in realtà, tanto che lo danno in diretta televisiva, fino a pochi anni fa no.
Ok. Diciamo quest'anno in particolare è stato caratterizzato, viene definita una delle edizioni più politiche, viene definita una delle edizioni più politiche perché c'è stato chiaramente una campagna di boicottaggio che ha interessato l'Eurovision, ma collegata principalmente, per quanto un po' ci ha riguardato, al boicottaggio di Israele. E non so se vi ricordate, insomma, la storia della cantante israeliana a cui è stato chiesto in extremis di modificare leggermente il testo della sua canzone, che era proprio una canzone, insomma, dedicata a Israele dopo il 7 ottobre. Ma la stampa nostrana in realtà non si è focalizzata troppo su questo, quanto sulla persona che ha vinto l'Eurovision di quest'anno, tale Nemo, dico tale perché mai sentito prima, mai sentito dopo, comunque persona, cantante di origini svizzere, che gareggiava per la Svizzera, quantomeno ora le origini sinceramente non le so, perché ha solleticato, diciamo, il ventre pruriginoso della destra, non solo della destra, però molto quello, sicuramente quello della destra italiana, perché si è dichiarata persona non binaria. E quindi io, andando, diciamo, a cercare su un qualsiasi motore di ricerca questa vicenda, escono tutta una serie di titoli abbastanza evocativi: lo svizzero Nemo, quindi già usare il maschile perché comunque non ce la possono fare, vince l'Eurovision più politico di sempre, questo è Panorama. Poi abbiamo cultura e identità, il solito Eurovision del politicamente corretto, il messaggero, Nemo, chi è il vincitore non binario, sempre maschile, dell'Eurovision 2024, tutta il sito Tempi, reginette di correttezza, e così via. Questi, diciamo, poi anche il Domani titolava sulla questione del politicamente corretto all'interno di Eurovision 2024. Questo è.
In realtà anche almeno le ultime due edizioni di Sanremo, delle non mi ricordo più quante condotte da Amadeus, sono state tacciate in tanti articoli, soprattutto sui giornali di destra, ma non solo, di essere woke, di wokismo. E cosa significa sostanzialmente? Perché non so, Reza Chemical bacia Fedez, questo walk, oppure si parla delle gonne di Mengoni e Mahmood, questo sarebbe walk, quindi walk in qualche modo sarebbe contrario al nazional popolare, sarebbe LGBT+, sarebbe cose di questo genere, e diventa una sorta, viene trattato sui giornali, parlando di Sanremo sempre, ricordiamoci, come una sorta di censura di regime, per cui si può dire solo cose friendly verso le persone LGBTQ, verso le donne.
Sì, o comunque cose che si conformano, diciamo, ai dettami di una supposta elite culturale e neoliberista, che ci vuole dire cosa dobbiamo pensare, come lo dobbiamo pensare, come lo dobbiamo esprimere. Per esempio, il Giornale nel gennaio 2024 intervistava uno sfogo, ospitava uno sfogo di Pupo, escluso da Sanremo 2024 perché il suo sospetto, escluso da Sanremo per il politicamente corretto, con il suo brano Tricolore, il cantatore cantautore toscano non le ha mandate a dire: non vorrei che fossi stato escluso o fosse stato escluso il brano perché parla di tematiche non politicamente corrette.
Sì, oppure un altro titolo, se lo volete, dal Giornale sempre: Sanremo è tornato il festival di regime. ma con Sanremo e Sanremo si adegua sempre, ma con Amadeus passa sempre dal wok al wok. Questo per descrivere l'ultima edizione. E poi una critica anche per esempio a Teresa Mannino, che credo sia una comica, che sul palco di Sanremo esordisce dicendo: Protagora diceva che l'uomo è a misura di tutte le cose, oggi diremmo che l'uomo bianco etero è a misura di tutte le cose, solo che quest'uomo ha perso la misura, e le donne non possiamo dire animale umano? E questo per esempio al giornale dà molto molto fastidio, queste due frasi di un monologo.
Così come ha dato molto fastidio la presenza di Paolo Egonu a Sanremo, anche questa, diciamo, Paolo Egonu, pallavolista della nazionale italiana, che è entrata nel mirino suo malgrado, diciamo, a causa delle esternazioni del generale Vannacci nel suo libro, è diventata sempre suo malgrado un po' la paladina, diciamo, del politicamente corretto, di quello che non si può dire. Poi ospitata a Sanremo, per esempio, ha causato le ire del primato nazionale.
Vabbè,
per dire. Però il domani, quindi, diciamo, tutt'altro che un giornale di destra, possiamo dire, nel marzo già nel 2021 intitolava un articolo della pagina culturale Sanremo Woke, cronaca di una serata inclusiva.
E anche inclusiva è male, evidentemente.
Qui forse lo dicono in maniera positiva.
Poi, se vogliamo lasciar perdere Sanremo e arrivare, insomma, a fatti ancora più recenti, possiamo parlare di quest'estate, della grande kermesse delle Olimpiadi, su cui si è sbrodolato all'infinito, innanzitutto sulla cerimonia inaugurale. La cerimonia inaugurale che, secondo i detrattori e le detrattrici, sarebbe stata una follia woke. Una follia woke, si parla di fuffa, di follia, sono queste più o meno le parole che ci vengono associate, innanzitutto, soprattutto per tante cose che sono passate in quella, come dire, in quell'esempio di grandeur che è stata la serata inaugurale, ma in particolare per la quella specie di tableau vivant, che è stato fra l'altro fatto un errore, perché è stato detto che era riproduzione dell'ultima cena di Leonardo con personaggi trans. In realtà non lo era.
L'organizzatore di queste, diciamo, della parte artistica delle Olimpiadi, a un certo punto ha fatto un intervento dicendo: comunque non avete capito il riferimento, non era l'ultima cena, ma non mi ricordo cos'era, erano i baccanali, qualcos'altro, insomma.
C'era Dioniso nel mezzo.
E anche su questo, diciamo, cercando anche qui una ricerchina semplice Olimpiadi woke, esce fuori il giornale: buonismo e cultura woke hanno cancellato le Olimpiadi. Anche il manifesto cerimonia woke, tra virgolette, la destra, la crociata antiolimpica, la verità, Olimpiadi woke, con un virgolettato di Marcello Foa: cerimonia di apertura spaventosa, Macron non ha celebrato i miti francesi ma solo le sue battaglie LGBT, eccetera eccetera.
Tra l'altro, in Francia, unito il wok, quindi, perché qua si parla delle Olimpiadi in Francia, a l'islamo-gauchisme, quindi si parlava di wok e islamo-gauchisme, cioè della sinistra che si schiera con l'islam.
Sì, che è un dibattito molto interno alla Francia, per ora, anche se un po' uno strascico in realtà, lo vediamo anche in Italia, con soprattutto dopo il 7 ottobre, quindi con le accuse rivolte a una parte del femminismo che non si schiera al fianco di Israele perché per politicamente corretto succube della cultura islamica, possiamo dirlo?
Sì. E appunto su queste le Olimpiadi, e poi le possiamo anche lasciar là, per esempio, non so, per prendere una a caso, non tanto a caso, Marion Maréchal manda un messaggio su X rivolto con un po' di prosopopea ai cristiani di tutto il mondo, dicendo appunto che si sono sentiti insultati dalle drag queen all'ultima cena, che non era l'ultima cena. Dice: ma ormai la Francia parla solo a una minoranza di sinistra pronta a qualunque provocazione, non nel mio nome. Questo era più o meno il cinguettio di Maréchal.
Voilà. E ovviamente no, ovviamente poi l'Olimpiadi non, la polemica sulle Olimpiadi non si è arenata alla cerimonia di apertura, ma ci ha accompagnato per tutta la scorsa estate. Ovviamente il riferimento è diciamo alla vicenda della, del pugilato femminile, quindi la pugile Khelif algerina che a un certo punto era diventata un pugile una pugile trans, poi in realtà
un pugile proprio,
pugile banalmente con un diciamo non so manco se chiamarlo misgendering, boh, non lo so, a un certo punto
in questo caso non bastava neanche il certificato di
niente,
nascita,
quindi
niente.
Uno spulciare in ogni possibile documento medico presente, passato, uno scontro tra tra la federazione di box e il comitato olimpico. Troviamo qui addirittura il Sole 24 Ore che riporta le parole di Ceccardi: Carini ha smascherato la follia sinistra del WOC, Angela Carini non ha perso, ha vinto, non ha perso la dignità di donna nel coraggio di pugile. Quindi in questo caso appunto c'era tutto un battersi il petto sulla identità di donna di Angela Carini, che sarebbe stata diciamo svilita e dalla diciamo scelte WOC del comitato internazionale olimpico, mettendo a repentaglio anche la sua sicurezza, diciamo, il suo benessere fisico, non so, e comunque questo è una, diciamo, un dibattito di cui ancora viviamo gli strascichi, perché appunto solo qualche giorno fa sulla Verità veniva ospitata, no, altre interviste o altri articoli su presunti dossier medici trovati relativi a desecretati, non so da chi le erano stati segretati, su Imane Khelif, che svelerebbero non so quale altra verità.
E poi c'è stato l'evento, diciamo, della fine del 2024, cioè le elezioni negli Stati Uniti. E le elezioni degli Stati Uniti, in molti analisti, lo dico al maschile, ma insomma è uguale in questo caso, che hanno letto la sconfitta di Harris o la vittoria di Trump, vedete voi, come effetto anche dell'eccesso di woke, di wokismo nella campagna di Harris, che peraltro non è stata woke per niente, ma questo non importa a chi usa queste armi retoriche. E per esempio possiamo prendere un articolo di un signore che ha un cognome molto bello ma idee meno brillanti, Dario Rivolta, che è stato anche deputato per Forza Italia, che parla dello scivolamento negli Stati Uniti verso il pensiero unico delle cosiddette sinistre, che appunto negli Stati Uniti sarebbero i democratici, che sarebbero gli interpreti e coloro che impongono questo pensiero unico. Questo pensiero unico che sarebbe fatto, secondo lui, di cultura woke, di politicamente corretto, di enfasi sul bene dell'immigrazione, di ideologismo green e di quell'assurda asessualità che è il pensiero gender. Ed ecco qua.
Voilà, l'ha messo tutto insieme. Cioè, praticamente ha fatto la scaletta dei nostri redazionali.
La scaletta dei nostri redazionali. E quindi perché avrebbe vinto Trump? Secondo Rivolta, ma secondo tanti altri. Trump avrebbe vinto perché di fatto avrebbe rappresentato l'uomo normale davanti.
Il buon senso, che è un altro
Trump,
cuzione.
Quello con quei capelli.
Sì.
E avrebbe rappresentato appunto il fatto che lui rompa le regole del linguaggio, venga ostracizzato dai media. Questo scrivono Trump, che è l'unico media da cui era stato fatto fuori, era Twitter, ma poi.
Poi se l'è comprato Musk, prima ne ha creato un altro, ha creato Truth. Poi Musk si è comprato Twitter, l'ha reso X, e comunque ricordiamo che Trump negli Stati Uniti c'ha Fox News, che è praticamente un canale nazionale di propaganda trumpiana.
E quindi sostanzialmente cosa dicono? Che il Partito Democratico si è allontanato dalla working class, perché si occupa di questioni culturali invece che di questioni economiche, e queste questioni culturali sarebbero giusto appunto il woke, la cancel culture, i diritti LGBTQ, la questione trans, cose di questo genere.
Sì, Trump avrebbe accusato, diciamo, Harris non solo di essere, diciamo, la paladina del woke, quando comunque non si è mai espressa troppo esplicitamente in tal senso. È stata una campagna elettorale dai toni, diciamo, estremamente moderati, anche una presidenza Biden che, diciamo, su questi temi non ha particolarmente avuto, diciamo, un ruolo fondamentale. Tuttavia, durante la campagna elettorale, sempre sulla linea delle fake news, di cui Trump è grande artefice, addirittura avrebbe detto, appunto, che Kamala Harris era pronta a rendere woke l'esercito. Non so bene in che termini, sinceramente.
E su questo titoli su titoli, sull'esercito,
esatto,
woke.
L'esercito woke. E poi uno degli slogan, diciamo, utilizzati da Trump nella sua campagna elettorale è il seguente: Kamala is for they them, President Trump is for you, ovvero Kamala Harris è per loro, cioè they them è il pronome personale che nel mondo anglofono viene utilizzato, diciamo, come terzo genere, possiamo dire, per semplificare, oltre al maschile e il femminile, quindi utilizzato per rivolgersi o per autoriferirsi da parte delle persone che non si riconoscono nel binarismo di genere, ma anche per rivolgersi a una persona di cui non si sa, diciamo, il genere, mentre il presidente Trump è per voi o per te.
E fra l'altro, insomma, c'è anche chi dice che una delle cause della sconfitta di Harris starebbe anche nel fatto che i latinos e le latinas avrebbero votato per pare che abbiano votato in gran numero, insomma, per Trump. Ma perché avrebbero votato per Trump? Perché non accetterebbero il termine, diciamo, inclusivo, come si può pronunciare?
Latin X,
cioè mettere una X finale a Latin per indicare persone, uomini, donne e persone non binarie del mondo latino. E questo modo di rivolgersi a Latin X avrebbe fatto così infuriare da togliere il consenso elettorale e far votare Trump.
Già. Come se tra le persone di latinas non ci fossero persone trans o non binarie. Comunque questo è un altro grande assunto. Cioè, il grande assunto è che chi si occupa di queste questioni, chi propone dei cambiamenti del linguaggio, delle politiche pubbliche, una rivendicazione di presa di parole e visibilità, non appartenesse alla gente.
A niente, non appartiene a niente, non si sa dove vive, perché non appartiene alla working class, non è né latino né afrodiscendente né bianco. Non è disoccupato, disoccupata, abita dove? Nella Silicon Valley?
Infatti dicevamo prima, questa storia della Silicon Valley la vuoi dire te?
C'è un paradosso politico che questi analisti, io chiedo in particolare, chi ce lo potrebbe spiegare? Luca Ricolfi?
Rampini.
Come mai ci dicono che sostanzialmente Harris ha perso perché ha assunto il woke, che è la dittatura culturale di un'elite miliardaria della Silicon Valley, quella sostanzialmente di internet, dell'informatica, eccetera, ma adesso sappiamo che tutti quelli hanno votato e finanziato Trump, non
solo
Musk.
Hanno fatto proprio un endorsement pubblico, tra l'altro, non è un'indiscrezione.
E come si spiega questo paradosso? Non lo so. Comunque, tutto queste tornare, insomma, su fatti che sono accaduti di recente è per in qualche modo far capire che vorremmo parlare di questioni che stanno entrando molto nel dibattito politico mondiale, e in un modo un po' sui generis, lo vedremo anche in quello italiano.
Sì.
E si parla sempre di pensiero unico, censura, dittatura delle minoranze, cose di questo genere. Forse per introdurre tutto questo potremmo mandare 3 minuti piuttosto spiacevoli e che non fanno ridere per niente di due comici
di cui si è fatto un gran parlare.
Un grandissimo parlare. Nel 2021 Pio e Amedeo.
Era il 2021.
Pio e Amedeo, li conoscete? Non lo
Noi
so.
fino a poco fa.
Fino a poco fa, comunque non fanno ridere, ma hanno fatto un monologo su una rete Mediaset in prima serata, dove sostanzialmente si contrappongono a woke, cancel culture
e politicamente corretto. Scusiamo per i termini utilizzati.
I termini utilizzati sono brutti, sicuramente non sono termini che useremmo noi, però sono 3 minuti e 48 secondi che ci sembrano che possano introdurre la seconda parte di questa conversazione.
Cosa? Che non si può dire più niente, io non lo digerisco, oggi contano più le parole che le intenzioni, contano più le parole che il significato che ci metti dentro.
È vera questa
la
cosa,
vera differenza, lo sai qual è?
Quale?
La cattiveria, quella è la differenza. Va condannata la cattiveria, questo
vero,
è
vero, vero, questa è una bella cosa, facciamo un applauso ad Ame per la prima volta ha detto una cosa sensata.
Se tu dici i neri devono stare a casa loro, è peggio di oh negro, ti vengo a prendere e andiamo a mangiare una cosa insieme.
Ma vedo, ti prego, noi
vedi,
ti
ho detto così. Negro in quella frase, nero nella prima, ma qual è la cosa più brutta da ascoltare? La prima,
cioè?
È perché così la, ma perché non è perché negro è il problema, non è la parola, non è la lingua, ecco, la n word la chiamano mo negro, non si può più dire negro.
Vabbè,
la chiamano così. Ci sono parole che non si possono dire in televisione, invece si dovrebbe poter dire tutto. Forse è questa la soluzione, far capire che il problema è l'intenzione, quello è il problema, l'intenzione quando si dicono le cose.
Ok, ma è meglio non addentrarsi in questa scheda.
Se uno dice nero, non è che non è razzista. Uno dice nero e allora non è razzista. Uno dice negro, razzista.
Vabbè, certo.
Molto razzista, ha detto negro.
È giusto.
Mo' il problema è la G in mezzo. Ma a me se mi chiamano italiano, io non mi offendo. No, è vero,
ma
faccio una risata
in questi discorsi. Dai,
negro, adesso basta non dire quella parola, allora ti pulisci la coscienza. Quello è. Non basta questo, non basta togliere la G al centro per lavare le coscienze dei cretini. Bisogna combattere i cretini con le loro stesse armi. Vi dicono negro? Voi ridetegli in faccia, li disarmate. Anzi, mo lo dico a tutti i negri in sala, a tutti i negri a casa. Quando vi chiamano così, non ve la prendete. Non è l'uso della parola il problema, ma l'intenzione della parola.
Oh, cosa mi hai fatto tremare, oh.
Non ti preoccupare.
Ecco, questo è un bel messaggio, può arrivare forte, però è un bel messaggio. Bene.
E poi tu, alla prima puntata abbiamo cantato Edoardo Pianello. A noi battuti, i piccoli negri, ma mo' Edoardo Pianello è razzista. A quella povera figlia di Michel Uzi che l'hanno crocifissa perché ha fatto gli occhi a mandorla di cinese. Sono luoghi comuni, bisogna poter scherzare su tutto.
Si, ho capito che bisogna scherzare su
mica
tutto.
Mica tu t'offendi che se dico che i neri ce l'hanno più grande del tuo.
Si capite?
Che è razzismo al contrario.
No, che è razzismo al contrario.
Dobbiamo fare satira, il politico ricorre, il tarutuca, il politico ricorre, al rutto, dobbiamo poter scherzare su tutto senza pena. Fammelo dire.
Basta,
anche sugli ebrei, l'avarizia degli ebrei. Perché appena dice ebrei in televisione. No, ok, l'avarizia degli ebrei, si sa, è un luogo comune. Scherziamoci su,
però ti prego non entrare in questo discorso.
Siamo arrivati al punto che non ti puoi permettere più di dire a un. Madonna mia, come sei proprio un ebreo quando non vuole pagare al ristorante. Non puoi dire, sei un ebreo ad un tischio, non te lo puoi dire. Io ho un amico a Foggia Lorenzo. Ogni volta che arrivi il conto inventa la telefonata, deve andare al bagno, sì, non c'è foto. Il portafoglio a casa, lo chiamiamo Lorenzo Lebre.
Certo.
Ma no, genovesi glielo puoi dire. Ai genovesi, se sono tirchi, gli puoi dire, sei proprio un genovese. Cos'è questo razzismo nei confronti dei genovesi, signori? Signori, non si può più dire la parola ricchione.
Ci vediamo a giugno al Gay Pride. Pia Medeo saranno lì avanti.
A chi va?
Lo dobbiamo dire.
Ragazzi, noi non ci vado. Dai, nel 2021. A che serve più sto Gay Pride? Nel 2021 il Gay Pride. Ma però sentare che. Ma perché sto corteo di gente che preferisce un sesso? Che cos'è?
Vabbè, è una questione giusta.
Ma a me, che sono eterosessuale, ma avete mai visto in un corteo a gridare evviva la figa? Mai!
No, vuoi mandare un attimo per riprendere fiato dopo questa monnezza un po' di musica? Non lo so.
Ma che no.
Ma no.
Che no.
Allora, ecco, per chi si fosse, diciamo, sintonizzato durante questi 3 minuti, di nuovo ci scusiamo, abbiamo mandato in onda un piccolo, vi giuro, brevissimo estratto di un lunghissimo monologo che non so quanto durava, 17 minuti, ma sembrava durare un'eternità, di Pio e Amedeo, che sono a quanto pare un duo comico che va in prima serata su Mediaset. Questo è un monologo del 2021 in cui si scagliano contro il politically correct, ricevettero una ondata di critiche e quindi divennero sostanzialmente paladini di un certo pensiero contestualizzabile principalmente a destra, ma non solo, che in virtù della difesa della libertà di pensiero contro la censura operata da questo pensiero unico, rivendicavano il diritto di satira.
E attenzione, li finanziarono subito un film. Ovviamente. Non è che sono scomparsi.
Anch'esso di grandissima qualità, immagino.
Non ne ho idea, però non sono scomparsi, questo volevo dire.
E diciamo, quindi noi abbiamo selezionato questi tre minuti un po' per iniziare a entrare nel merito di un altro dei concetti che ricorreranno in questo ciclo di redazionali, che molto spesso vengono chiamati in causa, collegati appunto alla cultura woke, di cui abbiamo parlato insomma a inizio di questo redazionale, che è appunto quello del politicamente corretto. Per iniziare a parlare del politicamente corretto, anche qui richiamiamo un personaggio che su questi temi ha costruito diciamo non tanto il suo impero storico quanto la sua carriera politica più recente, che chiaramente è il 47esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al suo secondo mandato, ma che, come abbiamo visto poco fa, scusate, ha costruito diciamo la sua seconda campagna elettorale soprattutto su un attacco al woke, ma invece la sua prima campagna elettorale, quindi nel 2016, ormai 8 anni fa, in realtà era molto basata sul politicamente corretto. Avversaria diciamo di Donald Trump all'epoca fu Hillary Clinton, se non sbaglio,
certo,
giusto, e praticamente tutta la sua campagna elettorale Trump la diciamo articolò nella sua lotta contro le elite, contro le elite al potere, quindi contro il mondo soprattutto rappresentato da Barack Obama e Hillary Clinton, che secondo appunto quanto diceva Trump avevano intenzione di far soffrire, diciamo di lasciare nella sofferenza, nell'indigenza, la maggioranza della popolazione americana, perché la loro prima priorità era appunto il politicamente corretto. E diciamo gran parte dei fan o dei supporter, possiamo dire, di Trump effettivamente nelle loro esternazioni sui social e online diciamo esprimevano apprezzamento per Trump soprattutto per il suo modo di parlare, come se parlasse dritto, parlasse delle cose che le persone riescono a capire senza perdersi nei rivoli del politicamente corretto, che rende il linguaggio sostanzialmente incomprensibile. Questo era diciamo uno dei trend della campagna elettorale del 2016, ma diciamo poi ricostruire una storia di dove venga questa locuzione di politicamente corretto risulta francamente complicato, perché la maggior parte dei riferimenti vengono chiaramente dai detrattori del politicamente corretto. Però cosa sia effettivamente il politicamente corretto non si capisce. Sicuramente negli Stati Uniti nasce intorno agli anni 90, se si vuole
e arriva anche qua più o
e
meno
arriva
negli anni 90.
Negli stessi anni, sicuramente proprio nell'ottobre del 1990, anno tondo, il giornalista del New York Times Richard Bernstein, che è un nome importante perché, anche se mai sentito prima, però a parte negli Stati Uniti è un nome conosciuto, ma soprattutto è stato il primo a utilizzare sulla carta stampata il termine politicamente corretto in un articolo dal titolo "La egemonia crescente del politicamente corretto", a cui seguì poi addirittura un libro pubblicato diciamo sulla base di questo reportage reportage sul politicamente corretto pubblicato per il New York Times, in un libro intitolato La dittatura della virtù, il multiculturalismo e la battaglia per il futuro dell'America. E qui troviamo già diciamo una summa di i temi sostanzialmente che hanno caratterizzato diciamo il politicamente corretto delle origini, quindi una battaglia ferma e diretta da parte delle destre sostanzialmente a diciamo le rivendicazioni di una parte delle soggettività diciamo le rivendicazioni dei gruppi marginalizzati statunitensi, che ovviamente i più vocali anche storicamente sono sempre state le diciamo la comunità afroamericana. Sicuramente diciamo una caratteristica della politicamente corretto così come strutturato negli anni 90 e poi nei primi anni 2000 negli Stati Uniti è sostanzialmente una lotta ai campus americani. Una critica da destra ai campus americani, anche se prima degli anni 90 in realtà il politicamente corretto veniva utilizzato per lo più all'interno dei movimenti della sinistra radicale per criticare delle modalità particolarmente ideologiche, particolarmente ortodosse, potremmo dire, di affrontare le questioni pubbliche, di affrontare la lotta politica, un po' una presa in giro interna al militante duro e puro. Tant'è vero che questa l'ho trovata, non so, volevi intervenire, io vado avanti, e l'ho trovato particolarmente interessante che uno dei primi gruppi a utilizzare la locuzione politicamente corretto in un diciamo documento politico fu un gruppo di lesbo femministe statunitensi che si chiamava Lesbian Sex Mafia, che nel 1982 intervenirono a un diciamo convegno, a un evento pubblico a New York, dicendo comunque avete stufato con questo politicamente corretto con cui vi approcciate alle questioni femministe, non si può parlare di BDSM, non si può parlare di pornografia, non si può parlare di niente che abbia a che fare coi corpi e col sesso, noi siamo portatrici di un altro modo di fare politica, siamo lesbiche, siamo lesbo-femministe, ve lo vogliamo dire così, il vostro femminismo borghese ci ha un po' stufato, che se ci pensi è abbastanza paradossale.
È un po' come succede per tutte queste parole, però viene ripreso proprio da questi borghesi il politicamente corretto per dire...
Esattamente, è stato completamente deturnato da destra, è stato utilizzato per un attacco frontale, appunto come dicevamo, all'accademia statunitense, soprattutto se si pensa che era da anni che la destra negli Stati Uniti provava a infilarsi nell'accademia vista come un po' la torre d'avorio della sinistra statunitense, creando una serie di think tank, di centri di ricerca, finanziando una serie di programmi di studio, di borse di dottorato, borse postdottorali, con l'obiettivo un po' di contrastare sostanzialmente quello che stava succedendo nei campus statunitensi già da tempo, cioè l'affermarsi delle filosofie del pensiero politico costruttivista, quindi si iniziava a studiare tantissimo Foucault, si iniziava a studiare tantissimo Derrida, c'era una presa di parola sempre più vocale anche di docenti LGBT o comunque di docenti afroamericani che cercavano un po' di smontare il sapere universale per come era stato costruito e proposto fino a quel momento, quindi sostanzialmente un sapere maschile e bianco.
E questo guai, come sempre. In Italia mi sembra che il politicamente corretto negli anni 90 arriva in una maniera molto meno profonda, in qualche modo è un intervento sul linguaggio per cercare di rendere il linguaggio da una parte meno maschile e dall'altra meno offensivo verso tante forme di diversità. Sostanzialmente si faceva molta ironia sul fatto di dire operatore ecologico invece che spazzino, molta ironia sul dire non udente o non vedente invece che sordo cieco, peraltro su questo siamo anche tornati indietro rispetto alle scelte.
sono tornate indietro le comunità di persone con disabilità che si sono riappropriate, o le persone sorde, o insomma che si sono riappropriate dei termini. Sicuramente non è stata una riappropriazione guidata da chi critica il politicamente corretto.
Comunque, e fra l'altro volevo solo mettere una chiosa a questo: il politicamente corretto come espressione nasce nel 90, ma i problemi erano precedenti, tanto che anche in Italia già prima, per esempio, c'è un'opera che è un unicum nella storia di questo paese, che è Il sessismo nella lingua italiana di Alma Sabatini, che è stato scritto per la presidenza del Consiglio dei Ministri nell'87, che cerca proprio di occuparsi di questo, cioè denuncia il sessismo linguistico e promuove delle raccomandazioni per rendere la lingua meno maschile.
Assolutamente. E per continuare questa carrellata sul politicamente corretto, quello sostanzialmente a cosa è servito poi alla fine della fiera questa crociata contro il politicamente corretto? A forgiare una specie di alleanza tra la politica conservatrice americana e la working class, la working class bianca, la piccola imprenditoria, e contro queste elite neoliberali che curavano interessi altri. Cioè fondamentalmente i repubblicani si sono serviti del politicamente corretto un po' per andare contro alle rivendicazioni delle soggettività oppresse che minacciavano di scalfire i loro privilegi, e dall'altro un po' per accaparrarsi dei voti, costruendo appunto questa immagine sottolineando questo gap, questo divario enorme tra le persone normali, le ordinary people, e le elite liberali. Poi succede l'11 settembre, inizia tutta la questione della guerra al terrore, della war on terror, ma il politically correct ritorna al centro del dibattito pubblico, appunto con Black Lives Matter, quello che dicevi prima, però con un lieve spostamento di bersaglio, perché adesso il bersaglio dei critici, dei detrattori del politicamente corretto non sono più solo o tanto le elite delle università, dei campus della Ivy League americana, quanto i gruppi in mobilitazione.
Una differenza non da poco.
Infatti vediamo che c'è uno slittamento anche delle parole che vengono prese a bersaglio. Se prima erano appunto la differenza, e questo lo vedevamo rispetto all'ingresso della filosofia francese nei campus americani, o il multiculturalismo, adesso l'ironia viene fatta su parole come trigger warnings, safe space, microaggressioni, privilegi, appropriazione culturale, cioè tutti quei termini che dal basso la mobilitazione ha iniziato a utilizzare per visibilizzare le oppressioni, soprattutto, e anche questo è un grande altro spostamento che ci interessa non poco, gran parte di questo dibattito intossicato sul politicamente corretto avviene adesso sui social, quindi su internet, e vedremo che questa è una grande connessione anche con quella che viene chiamata cancel culture e il connesso call out. Però e con questo chiudo la parte sul politicamente corretto, anche se ci sono questi spostamenti un po' di bersaglio, un po' di piattaforme dove avviene la critica, se prima erano i giornali, poi sono diventati i social media, in realtà il meccanismo è più o meno lo stesso, cioè questo cherry picking, cioè di andare a pescare degli aneddoti che sono particolarmente significativi o che comunque solleticano un po' gli umori,
a volte veri, a volte falsi,
a volte stravolgendoli,
a volte completamente insignificanti ma pompati al massimo,
utilizzati per creare un po' questo panico morale sulla presenza di elite che vorrebbero creare e imporre dei codici di linguaggio, quando in realtà quello che si sta facendo è riaffermare i codici di linguaggio tradizionali, e soprattutto questo è un altro elemento che ritroveremo anche quando parleremo a brevissimo di cancel culture. Tutte le persone che si lamentano contro il politicamente corretto, contro questa censura del linguaggio, del non si può più dire niente, sono tutte persone con un estremo potere di parola.
E su questo possiamo fare un'altra pausa musicale, visto che parliamo di Black Lives Matter, potremmo mandare una traccia che è I Can't Breathe di Her, proprio che ricorda George Floyd e le mobilitazioni successive.
At the same time, all the corruption and justice, the same crimes. Always a problem if we do or don't fight, and we die, we don't have the same right. What is a gun to a man that surrenders? What's it gonna take for someone to defend her? If we all agree that we're equal as people, then why can't we see what is evil?
Of minds, bodies, and human rights, stripped of bloodlines, whipped and confined. This is the American pride. It's justifying a genocide, romanticizing the theft and bloodshed that made America the land of the free. To take a black life, land of the free, to bring a gun to a peaceful fight for civil rights. You are desensitized to pulling triggers on innocent lives, because that's how we got here in the first place. These wounds sink deeper than the bullet your entitled hands could ever reach. Generations and generations of pain, fear, and anxiety. Equality is walking without intuition, saying the protector and the killer is wearing the same uniform. The revolution is not televised. Media perception is forced down the throats of closed minds, so it's lies in the headlines and generations of supremacy resulting in your ignorant, privileged eyes. We breathe the same and we bleed the same, but still we don't see the same. Be thankful we are God-fearing, because we do not seek revenge, we seek justice. We are past fear, we are fed up eating your shit, because you think your so-called black friend validates your wokeness and erases your racism. That kind of uncomfortable conversation is too hard for your trust fund pockets to swallow. To swallow the strange fruit hanging from my family tree, because of your audacity to say all men are created equal in the eyes of God, but disparage a man based on the color of his skin. Do not say you do not see color. When you see us, see us. We can't breathe.
E questa era Her, questa è Radio Onda Rossa e questa è la prima puntata di un ciclo di trasmissioni, non si può più dire niente, Walk e Cancel Culture, che vi diremo poi il calendario un po' frammentario di questo ciclo.
Vagamente ve lo diremo.
Vagamente.
A grandi linee.
E vi ricordiamo anche lo 06 49 17 50 se volete intervenire in diretta su quello di cui stiamo parlando. E di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando appunto di cosa abbiamo visto, cosa significa walk, questa parola che nasce dallo slang afroamericano negli Stati Uniti, come slogan politico sostanzialmente, dello stare vigili sull'ingiustizia, sulla violenza, su come si può reagire, e siamo andati a vedere anche un po' l'incrocio con un'espressione più vecchia politicamente, che è il politically correct, che si è diffuso come espressione negli anni 90, ma che viene usata anche adesso. Siamo andati a vedere come questi concetti sono entrati per esempio nelle campagne elettorali per la presidenza negli Stati Uniti, sia Trump versus Clinton, Hillary Clinton, che Trump versus Harris ultimamente. E adesso vorremmo passare a un'altra espressione che sta conquistando una sua popolarità anche in Italia, che è cancel culture.
Cancel culture, appunto, come potremmo tradurla, come cultura della cancellazione, una cosa del genere, è un altro di questi concetti prêt-à-porter che vengono utilizzati un po' per qualsiasi cosa, o perlomeno per etichettare tutta una serie di episodi, anche questi presi un po' cherry picking, cioè a destra e a manca, un po' deturnati, un po' ribaltati e mistificati, per creare anche qui quello che viene chiamato uno pseudo-evento, cioè una cosa che succede, che acquista un significato perché viene proposta come tale, quando in realtà molto spesso non sarebbe niente di trascendentale. Un panico morale sostanzialmente che va a toccare le sensibilità delle parti della popolazione abituate, questa è un po' la mia lettura, a godere di tutta una serie di privilegi, a sentirsi maggioranza, e che di fronte alle rivendicazioni di quelle che vengono tradizionalmente considerate minoranze, anche se poi messi insieme minoranza non sono più probabilmente, sentono questa paura enorme di perdere il proprio privilegio e quindi si appellano a una dittatura o del politicamente corretto o al terrore della cultura della cancellazione e soprattutto ribadendo un'idea di libertà sostanzialmente individualista, in cui il punto è non si può più dire niente, non possiamo più dire niente.
E soprattutto, io ho sempre detto, lo mi pareva, voglio continuare a farlo, visto che ho la posizione, i soldi eccetera eccetera,
e il potere. Comunque molto spesso le persone che criticano pubblicamente queste rivendicazioni sono, come dicevamo prima, tendenzialmente delle persone con un enorme potere di presa di parola. Ma entriamo nel merito della cancel culture. Ora, ricostruire anche in questo caso le origini di questa cultura della cancellazione è complicato, anche qui bisogna spostarsi oltreoceano, quindi negli Stati Uniti. La prima volta che viene utilizzato cancel come verbo, quindi in termini di cancellare, è negli anni 90.
Di cancellare una persona.
Una persona. È negli anni 90, in un pessimo thriller che si chiama New Jack City, che parla della guerra tra i vari clan per il controllo della città di New York. Ovviamente, gli uomini protagonisti di questo film si sprecano in una serie di battute ipersessiste in cui essere cancellata è la fidanzata che vuole essere, che bisogna scaricare. Quindi questo,
la stronza.
Esatto. Poi da qui tutto questo si sposta anche nella musica, sempre negli Stati Uniti, ma bisogna arrivare al 2016 per trovare per la prima volta il termine cancel in una in una campagna pubblica di boicottaggio, perché un po' questo è il punto con cui viene utilizzata. Si parla appunto di un episodio della serie The 100, quindi i 100, penso, in cui c'è appunto questo personaggio lesbico che ovviamente muore, diciamo, questo è un altro grande classico, ucciso subito praticamente dopo l'inizio di una storia d'amore. Insomma, c'è una mobilitazione di 14.000 utenti di quello che era allora Twitter, chiedendo di boicottare i prodotti dello sceneggiatore della serie, tale Jason Rothenberg, e dicendo appunto i fan LGBT meritano di meglio, e diciamo inondando diciamo Twitter con 280.000 tweet su questo tema. Questa è la prima apparizione.
Quella che sentite sotto è la canzone a cui si faceva riferimento, in cui c'è un amore che viene cancellato, che viene bannato, potremmo dire.
E diciamo, da quel momento in poi, al 2019, il cancel culture entra per la prima volta nei dizionari, sempre nei dizionari di lingua anglofona. Nel 2017 è l'anno della campagna statunitense, che poi diventa internazionale, Me Too, che diciamo è una campagna pubblica sostanzialmente di call out e anche di cancellazione, diciamo, di tutta una serie di personaggi pubblici del mondo.
Call out, diciamo, di segnalazione, sì. di segnalare all'opinione
di denuncia pubblica
di comportamenti violenti,
in quel caso afferenti appunto a molestie, violenze di genere, che andò a toccare come una valanga tutta una serie di personaggi pubblici e molto potenti dell'industria cinematografica statunitense. In realtà, come è stato per Woke, anche cancel e la cancel culture, diciamo, nascono in quello che è stato denominato il Black Twitter, cioè diciamo l'attivismo online da social, diciamo non da social in termini dispregiativi, però proprio che si organizzava anche sui social, o che utilizzava i social come diciamo cassa di risonanza della comunità afroamericana statunitense.
Fra l'altro non è una novità nemmeno questa, insomma, chi l'ha studiato ce lo sottolinea, perché anche negli anni 50-60 il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti usava il boicott, ovviamente con forme diverse perché non c'erano i social, ma il concetto era quello che la cancellazione cambia rispetto a campagne più tradizionali di boicottaggio, è quello probabilmente di mettere insieme una collettività, un'agency più collettiva del boicottaggio, nel cercare di cancellare, o meglio di dire tu porti avanti dei comportamenti che sono violenti contro di me, io ti ignoro, ti faccio fuori dal mio mondo.
Esatto, diciamo che può essere considerata e viene considerata come una prosecuzione con altri strumenti delle campagne di boicottaggio tradizionali, che invitavano a sottrarsi per esempio all'acquisto, al consumo, alla visione di opere, eccetera eccetera, a invece una diciamo proposta attiva di sanzionamento e ostracizzazione di una serie di persone che propongono, diciamo, delle idee o veicolano dei comportamenti violenti, oppressivi, eccetera. Quindi possiamo dire che l'elemento portante poi delle campagne di cancellazione è un dislivello di potere, è una reazione a un'impotenza. Cioè
ci sei tu molto potente che fai delle cose molto violente, io ti boicotto, ti cancello perché non posso fare altro, perché io non ho il potere che hai tu.
E infatti, diciamo, i detrattori delle diciamo pratiche di cancellazione, che cosa hanno operato? Da un lato, hanno smesso di considerare, o hanno, diciamo, non hanno voluto considerare queste campagne come degli strumenti di lotta politica, ma hanno iniziato a parlare di cultura della cancellazione, come se fosse un po' ricollegato a quello che dicevamo prima, cioè questa opposizione alle elite culturali che vogliono imporre una nuova egemonia.
E diventa subito un'ideologia, sostanzialmente, perché se la cancel culture, di fatto, cioè il canceling è una pratica, una pratica di lotta, se tu ci metti prima il sostantivo cultura, diventa un'ideologia, diventa il regime della censura.
E dall'altro, appunto, cancellare completamente quello che è l'elemento, cancellare, scusate il gioco di parole, però invisibilizzare, possiamo dire, quello che è l'elemento portante delle pratiche di cancellazione, che è appunto quello che dicevamo prima, un dislivello di potere. Nel momento in cui tu invisibilizzi quell'elemento, a parte che lo invisibilizzi anche per te stesso, quindi nel momento in cui il detrattore delle politiche di cancellazione non si rende conto, non vuole rendersi conto o invisibilizza il proprio potere di presa di parola, si mette sullo stesso piano invece delle comunità di soggettività oppresse che utilizzano la cancellazione per prendere voce. E questo, diciamo, è un deturnamento strumentale abbastanza bieco. Collegato a le pratiche di cancellazione, cioè quello che dicevamo prima, call out. Anche il call out nasce dal mondo online, nasce dai blog, in particolare la prima volta si assiste, possiamo dire, a una pratica di call out collettiva è il 2010. Siamo sul blog Tumblr, in cui nasce appunto questo post: "Your fave is problematic", quindi il tuo personaggio favorito, il tuo preferito è problematico. L'obiettivo era quello di raccogliere una serie di testimonianze di comportamenti problematici delle celebrità. Quindi questo un po' è il call out, cioè fare presente, rendere noto, segnalare una serie di comportamenti sempre di persone che detengono un potere, che hanno un ruolo nella scena pubblica, e quindi si relaziona chiaramente con le campagne di cancellazione, che però, a differenza del call out, si focalizzano non solo su comportamenti nel presente, ma le campagne di cancellazione, di questo poi parleremo in una delle puntate prossime, riguardano anche tutta la produzione artistica, possono riguardare la produzione artistica, culturale, letteraria, le statue, eccetera eccetera.
E forse di call out si può parlare anche per quanto sta succedendo per la kermesse più liberi, come si dice? Non mi ricordo se
più
è prima
libri, più liberi,
non so, forse chi ci ascolta avrà seguito Chiara Valerio, Leonardo Caffo, e il fatto di non voler far parlare su un podio tanto alto qual è questa fiera dell'editoria un uomo che sta avendo un processo per violenze, maltrattamenti, botte alla compagna, l'ex compagna.
L'ex compagna. E quindi se noi volessimo tracciare una relazione, possiamo dire, tra questi tre concetti che abbiamo di cui abbiamo provato a definire un po' i contorni, nonostante la fumosità, in questo prima ora e passa di redazionale, possiamo dire che il woke è il presupposto, è la consapevolezza sulla base del quale possono essere poi attuate delle pratiche di cancellazione o di call out come strumento di lotta e di visibilizzazione di una serie di oppressioni.
Direi di sì. E dopo tutto questo vorremmo entrare di più nel dibattito italiano per vedere come viene ulteriormente distorto il tutto in Italia. E prima vi farei ascoltare una canzoncina veramente stupida di non so manco chi è, ma è uno che fa il verso ultimo, per chi non lo sa è un cantante, ma penso che lo sappiate in tanti e
questo
tanti.
Questo lo sapevo.
Sì, è pure di San Basilio, insomma, qua vicino, ma andiamo a sentire.
Ultimo.
Biancaneve, i sette nani, un titolo offensivo. Diventeranno i sette dallo sviluppo tardivo. Una lavanda gastrica la salva nel finale, perché il bacio del principe non era consensuale. Per non alimentare i pregiudizi sulla donna, ora al papà di Bambi gli toglieranno le corna. Fu sempre perché tutto rientri nella norma. Il papero di nome Ciccio si chiamerà fuori forma. Jessica Rabbit va coperta e ispira fantasie. Io sono il primo che ci ha perso almeno tre diottrie. Però spiegatemi dov'è la sua indecenza. Se vado su TikTok trovo due tette che fanno accoglienza. E ho perso tempo con le censure, vedendo il male anche nelle cose più pure. Tra un po' Pinocchio non mente perché si allunga il naso, mortifica me. E qui qua qua transgender sarà gamba di legno, il signor cane disabile, il cappellaio da matto passa mentalmente instabile. Dico soltanto una cosa, ed è una mia opinione: non confondiamo il rispetto con l'ossessione.
E forse potremmo dire che, passando in Italia, sembra che il tono si faccia un po' pecoreccio, ecco, su questi temi.
Trash, no, sicuramente.
Trash, non sempre, perché una cosa che forse possiamo dire proprio in apertura è che chiunque abbia provato a approcciarsi a woke cancel culture in Italia per studiarlo da un punto di vista sociologico, eccetera, arriva a una conclusione, cioè, ora, a parte chi lo usa per chi lo studia per motivi ideologici, diciamo. E la conclusione è che il woke e la cancel culture esistono sui giornali, per quanto riguarda l'Italia, sui media, e poi ripreso dopo i media dai politici, quelli istituzionali, insomma, non da movimenti. E vediamo che molto spesso, per esempio, le parole woke e cancel culture le troviamo sulle prime pagine dei più grandi giornali italiani, più grandi, diciamo, quelli a maggior tiratura. Corriere della Sera ce l'ha spesso, Il Messaggero ce l'ha spesso, e quindi forse ha anche un senso andare a vedere cosa vogliono dire.
Sì, ospitando delle firme che a volte sono sempre le stesse, ma a volte ti stupisce che ne parlano anche persone da cui non te l'aspetti, in termini diciamo, in termini chiaramente disinformati, nel senso che poi, appunto, in Italia probabilmente l'Italia è l'esempio emblematico di un dibattito, per esempio, sulla cancel culture o il woke, completamente disinformato e in preda a un po' al meccanismo di cherry picking, quindi quello di andare a prendere degli episodi tipo il bacio di Biancaneve, che a un certo punto viene sempre menzionato.
E quello forse si può anche raccontare, perché si capisce di che si sta parlando, cioè in un piccolo giornale statunitense
dell'area di San Francisco,
del San Francisco Gate, una cosa del genere, due giornaliste non famose su un giornale locale scrivono un articolo in cui en passant dicono che il bacio finale della famosa fiaba è di fatto un bacio senza consenso, perché Biancaneve sta dormendo, e questo viene riportato sui giornali italiani, sul Corriere della Sera, su Repubblica, eccetera, eccetera, come adesso la cultura woke, la cancel culture, attacca anche le fiabe, come se fosse diventato, quello che passa è che negli Stati Uniti niente, non si può più raccontare Biancaneve.
Sì, diciamo, questo è un esempio chiaramente del panico morale generato con uno pseudo evento che appunto finalizzato a creare un problema e farlo sentire come urgente e pressante di fronte a una minaccia incombente rispetto alla quale è necessario difendersi, è necessario difendere la propria cultura, è necessario difendere la libertà di parola, perché questo è l'altro grande mantra dei detrattori del politically correct. E diciamo, se andiamo a vedere in Italia un po' come si è articolato questo dibattito, appunto troviamo che diciamo ha due caratteristiche fondamentali. Una è quella che dicevi tu prima, cioè di essere un dispositivo retorico utilizzato principalmente sulla carta stampata, sui giornali, nell'online, sui blog, sui social, e quindi diciamo in assenza in realtà di un movimento reale che diciamo utilizza la cancellazione, il politicamente corretto, come strumento di risposta alle oppressioni. E dall'altro è il focus tematico, nel senso, abbiamo visto, ripercorrendo un po' la storia della cultura woke, diciamo della cancel culture, eccetera, come l'origine negli Stati Uniti vada ricercata molto spesso nelle rivendicazioni e nelle lotte della comunità afroamericana, e quindi diciamo i detrattori di quegli stessi in questi stessi ambiti si concentrano con un attacco al multiculturalismo piuttosto che alle rivendicazioni di Black Lives Matter, eccetera. In Italia un po' sarà per la presenza del Vaticano, un po' sarà per il modo in cui si è articolato
l'assenza
il dibattito,
di movimenti dei neri e delle nere,
esatto, perché queste questioni hanno meno centralità. Sicuramente il focus, diciamo, di queste battaglie, non solo da destra, perché sarebbe una semplificazione, però di queste lotta contro il woke, il politicamente corretto, si è focalizzato quasi esclusivamente sulle questioni di genere e sul linguaggio.
Sì, tanto che possiamo citare subito, per esempio, per non prendere subito, come dire, i maître à penser della destra, ma prendere qualcuno con una posizione un po' più sfumata, come Mattia Feltri, che un po' di tempo fa nella sua rubrichetta titola "Allarmi, siamo fasciste" con la schwa finale nel titolo, per dire cosa? Che c'è una minoranza che impone un linguaggio, che fra l'altro... come fa questa minoranza a imporre un linguaggio? Nessuno ce lo dice, perché di fatto ci sono tante proposte per rendere il linguaggio meno maschile, meno binario, meno abilista, eccetera eccetera, ma di proposte si tratta. Dire che sono imposizioni significa fare un passo oltre la realtà.
E poi comunque sono sempre state proposte venute dal basso, nel senso, se pensiamo alla necessità storica del femminismo di visualizzare anche il maschile sovraesteso come un maschile affatto neutro, cioè come il portato linguistico di un patriarcato imperante, sicuramente non è stata un'imposizione dall'alto. L'utilizzo di asterischi, di chiocciole e poi di schwa non vengono da un'elite linguistica che nell'ombra agisce per imporre una neolingua, un neolinguaggio, ma è casomai le elite culturali e accademiche hanno fatto carriera su delle rivendicazioni che arrivano dal basso, cioè sull'esigenza di trovare delle modalità per rendere il linguaggio meno binario, probabilmente degenderizzarlo quando serve. Sicuramente non stiamo parlando di elite, perché l'altra cosa che bisogna evidenziare è che chiaramente i social network hanno contribuito a creare uno spazio di parola, una piattaforma di presa di parola a chi non ha l'accesso al potere di comunicare e di prendere parola, ma sicuramente i social network non hanno ribaltato le strutture di potere sistemico che esistono ancora pienamente all'interno di tutte le società occidentali, della nostra società sicuramente. Possiamo essere concordi?
Sì, non l'hanno ribaltato sicuramente. Diventa cancel culture ogni volta che si esprime un dissenso sostanzialmente in questo paese. E per capire a che punto si arriva possiamo prendere un titolo: Giorgetti toglie la foto di Mussolini al Mise, per la Russa è cancel culture. Questo è un avvenimento piuttosto recente, tra i primi su una parete del Ministero per lo Sviluppo Economico c'erano le foto di tutti i primi ministri, tra cui c'era Mussolini. C'è stata una polemica, Giorgetta l'ha tolto, ma la Russia ha detto vabbè, l'avete tolto, però questa è cancel culture.
È cancellazione di una, secondo la Russia, immagino, di una parte della storia di questo paese, e non è tanto diverso, anche se chiaramente in maniera meno bella, c'era, da quello che ha detto Alessandro Barbero, non so, prima anche di questo ne parlavamo, che se ci pieghiamo a questa dittatura della cancellazione del politicamente corretto non potremo più studiare. Chi è che non potremo più
Washington.
Studiare? Washington, perché era uno schiavista.
Aveva degli schiavi. Ma ora io sinceramente, come Barbero è uno storico, mi chiedo, ma come fa a non capire la differenza tra studiare e erigere una statua? Perché negli Stati Uniti si è proposto di togliere dalle piazze le statue, non di smettere di studiare Washington. La stessa cosa si è trattato di togliere un quadro che celebra Mussolini, non di smettere di studiare il fascismo.
Anzi, a noi ci piacerebbe studiarlo con una visione della storia un po' più plurale, invece che con quello che sì veramente è il pensiero unico di come ci vengono insegnate le cose storicamente, che è un punto di vista unidirezionale, che rappresenta sostanzialmente la storia degli uomini bianchi.
E a proposito di storia degli uomini bianchi, in questo momento ci sono due grandi maestri di pensiero, direi, in questo paese, che ci ossessionano con le loro ossessioni sulla perdita del potere del maschio cis etero bianco occidentale, e mi sembra che queste due persone si chiamino Rampini e Luca Ricolfi.
Wow. Questi sono i nostri due assi nella manica.
Sono i nostri due assi nella manica.
Le nostre ossessioni dell'ultimo mezzo anno almeno.
Sì, dice che vi frega di questi. Vabbè, allora, a parte che Rampini ha scritto per secoli su Repubblica e adesso scrive sul Corriere e spesso in prima pagina.
Va in onda molto spesso Rampini.
Va in onda molto spesso.
C'ha un suo programma in cui ha fatto, diciamo, accompagnato i telespettatori di una rete specifica che non diremo nella campagna elettorale statunitense.
E ha anche pubblicato un libro, perché evidentemente aveva poco spazio di parola, tutta questa censura woke su di lui gli aveva tolto terreno sotto i piedi, pur stando in televisione tutte le sere e sui giornali tutte le mattine, e quindi ha anche pubblicato un libro che ovviamente gli ha pubblicato uno dei maggiori editori presenti nel paese.
Ti prego, di il titolo per chi non lo
sa. Grazie Occidente. Il titolo è questo.
E ci serviremo molto di questo libro, nel bene e nel male, nelle prossime puntate che poi, diciamo, proveremo ad articolarvi quando parleremo soprattutto della la critica alla cancel culture e al woke applicata alle rivendicazioni delle persone razzializzate, ma anche quando parleremo della supposta cancellazione applicata al mondo della cultura e al mondo della letteratura.
Luca Ricolfi invece lo lascio a te.
Allora, Luca Ricolfi è un personaggio abbastanza assurdo che penso che ha sventagliato i suoi scritti in tutto quasi l'arco politico delle testate giornalistiche. Attualmente scrive molto sul Messaggero, mi sembra di capire, ma ha scritto questo libro che si chiama Follemente corretto. Il follemente corretto, l'inclusione che esclude e l'ascesa della nuova elite. Già dal titolo si capisce tutto. Sostanzialmente Ricolfi dice: a un tempo c'era questo politicamente corretto che tutto sommato era abbastanza antipatico, ma delle cose buone l'ha fatte, cioè ha servito a visibilizzare una serie di cose che non andavano bene, di dinamiche di potere eccetera eccetera. A un certo punto,
perché Ricolfi sarebbe tipo di sinistra,
sarebbe di sinistra, scriveva su Repubblica, non che questo sia un ottimo biglietto da visita, però tant'è. E poi a un certo punto tutto questo è degenerato, questa roba è stata completamente fagocitata dall'elite neoliberali, neoliberiste, e quindi siamo arrivati al follemente corretto, dove per includere alla fine non facciamo altro che escludere, abbiamo perso completamente il contatto con le questioni reali, e in particolare lui ce l'ha con tutta una serie di cose che proprio non gli vanno giù, non gli va giù tutto quello che succede nei campus americani, le mobilitazioni per la Palestina, il fatto che i docenti vengono criticati se propongono dei testi o dicono delle cose che sono insultanti. Ce l'ha tantissimo chiaramente con la comunità trans, dicendo che alla fine non si rendono conto che quello che ottengono è escludere le donne, grande supporter di J.K. Rowling, e ce l'ha tantissimo col sexting. Ora non mi chiedete perché Luca Ricolfi sta in fissa con la messaggistica erotica, cioè il fatto di scambiarsi privatamente delle immagini intime per stimolare un desiderio sessuale. Non so cosa gli sia successo nella vita,
ma neanche lo vogliamo sapere.
Non lo vogliamo sapere. Sta di fatto che per chi avesse come noi delle passioni occulte per leggere questa monnezza, non vi preoccupate, perché se cercate gli articoli di Luca Ricolfi pubblicati sui quotidiani sono degli estratti dal suo libro presi pari pari, quindi ce n'ha per 365 giorni probabilmente.
Me ne leggo solo un pezzettino per capire. Questo è del 10 novembre, in prima pagina sul Messaggero, il titolo: la crisi woke anche a sinistra. A prima vista chi ha più da imparare è la sinistra. Per lei la lezione principale è l'adesione acritica alle istanze del politicamente corretto. Cultura woke, ideologia gender, cancel culture. È una zavorra elettorale insostenibile. Tanto più se, come accade in Italia, Francia, Germania, il mondo progressista è lacerato da profonde divisioni. È vero che la cosiddetta cultura dei diritti è diventata da almeno 3 decenni il principale cemento identitario della sinistra e del suo sentimento di superiorità morale, ma bisognerà prima o poi prendere atto che continuare su quella strada la allontana sempre più, non solo dai ceti popolari, che hanno altre priorità a partire dalla sicurezza, ma anche da una parte del mondo femminile che non vede di buon occhio le istanze dell'attivismo trans, specie quando comportano invasione degli spazi delle donne. e rischi di indottrinamento nel mondo della scuola, transizioni di genere precoce per i minorenni, promozione della GPA, che lui giustamente poi tra parentesi dice utero in affitto perché è la, il modo non politicamente corretto di certo. dirlo, e quindi lo vuol dire chiaramente. Non so se su Luca Ricolfi vogliamo aggiungere qualcosa.
No, non mi sa, tanto lo nomineremo varie volte nel corso, cioè spero di no, però visto che scrive così tanto e sono delle somme così precise di quello di cui stiamo parlando, vorrei solo dire che diciamo se si analizza quello che dicono i giornali italiani sulla cultura della cancellazione, diciamo sostanzialmente secondo i giornali italiani e dei trattori diciamo delle pratiche di cancellazione, sostanzialmente queste sono finalizzate e assumono due forme di base: uno, censurare cose e persone, e due, diciamo costringere l'opinione pubblica, le persone, a essere rispettosi di una serie di canoni, dettami, linguaggi e eccetera eccetera. Quindi diciamo sicuramente in Italia la questione del linguaggio ha assunto una centralità, tant'è vero che uno, appunto come diciamo già prima, uno dei pilastri di queste critiche da destra sicuramente è quello della censura e della libertà di parola.
Un altro personaggio che vorrei citare in conclusione di questa piccola serie è Alessandro Chetta. Voi direte chi è Alessandro Chetta? Non lo sappiamo.
L'avevo rimosso già.
Alessandro Chetta è un altro che scrive sul Corriere della Sera. Per dire la verità non deve piacere tanto neanche alla redazione perché parla quasi solo di sport. Però invece quando scrive libri parla d'altro e ha pubblicato un libro che si intitola Walk, i nuovi bigotti, il politicamente corretto come religione laica. A parte che dà come walk politicamente corretto come sinonimi, come si capisce da titolo e sottotitolo, ma poi cosa dice sostanzialmente? Che chi porta avanti la cultura woke è bigotto o bigotta, perché sarebbe una specie appunto di religione laica, cioè una sorta di fanatismo, la pretesa di perseguire il bene e di imporlo con la censura. Lui l'ha letto così. E fra l'altro porta anche degli esempi su censura e autocensura. Quello che mi sembra veramente più vergognoso è l'esempio sul femminicidio. Lui dice: davanti ai femminicidi maschi occidentali, bianchi, cis fanno mea culpa, e questo non va bene. Questo è autocensura, è fondamentalismo, e per supportarsi con un nome importante in questa sua lettura dice: è proprio vero quello che dice niente di meno che Oriana Fallaci, voilà. Cioè le leggi della brava gente non ci lasciano scampo perché ci fanno credere di essere giuste. Una citazione che lui dà come auctoritas, ma a parte che se vai a vedere il contesto del libro non c'entra quasi niente in quello che lui sta dicendo, ma fra l'altro il libro è lettera a un bambino mai nato, quindi uno... Insomma, il libro dell'antiabortismo in Italia sostanzialmente. Non dice granché di altro di interessante questo Chetta, se non presentare il suo libro come un libro progressista, di un progressismo critico, addirittura antifascista. Perché la censura, molti di questi personaggi, almeno in Italia ma anche negli Stati Uniti, arrivano appunto a parlare, parlando di woke e cancel culture, di censura e quindi di fascismo liberale.
Sì, esatto, e diciamo mi sono dimenticata di dire una cosa prima su Luca Ricolfi, che si ricollega a quello che stai dicendo adesso, cioè sul fatto come queste persone si appellino a una censura, a un non si può più dire niente, a una privazione di spazi di presa di parola quando hanno un potere di parola in mano. E diciamo, per dire, Luca Ricolfi, oltre a scrivere sui giornali, avere un libro pubblicato comunque da vabbè, la nave di Teseo, è un docente ordinario di psicometria all'Università degli Studi di Torino, politologo. cioè non è una persona a cui è stata elevata la parola in virtù delle sue idee, ecco.
No, direi di no, nessuno di questi è rimasto privo di parola, e quindi questo è, forse possiamo arrivare a una sintesi finale che riguarda sia gli Stati Uniti che l'Italia. Sostanzialmente i detrattori del walk e della cancel culture, del politicamente corretto, sono sostanzialmente uomini di potere, bianchi e eterosessuali, che vedono come una sottrazione, un limite, una censura chi stigmatizza la violenza della maggioranza, sostanzialmente.
Chi prova a dirgli non è potete sempre di quello che vi pare o pensare di essere voi, diciamo, la normalità.
Non so, ma io direi che la prima puntata potremmo chiuderla.
Possiamo
qui.
Chiuderla, sì.
Potremmo mandare un brano musicale e in chiusura darvi un qualche indizio su come continuerà questo percorso.
Sì, quindi rimanete in ascolto.
Parking lot, parked it, zipped up my parka, joined the procession of marchers. In my head like, is this awkward? Should I even be here marching? Thinking if they can't, how can I breathe? Thinking if they chant, what do I sing? I wanna take a stance cause we are not free. And then I thought about it, we are not we. Am I on the outside looking in? Or am I on the inside looking out? Is it my place to get my two cents? Or should I stand on the side and shut my mouth? No justice, no peace. Okay, I'm saying that. They're chanting out Black Lives Matter, but I don't say it back. Is it okay for me to say? I don't know, so I watch and stand in front of a line of police that look the same as me, only separated by a badge, a baton, a can, a mace, a mask, a shield, a gun with gloves on hands that gives an alibi in case somebody dies behind a bullet that flies out of the nine, takes another child's life on sight. Bang.
Privilegio bianco è il titolo di questa traccia.
Think about it. You've exploited and stolen the music, the moment, the magic, the passion, the fashion you toy with. The culture was never yours to make better. You're Miley, you're Elvis, you're Iggy Azalea. Fake it so plastic, you've heisted the magic. You've taken the drums and the accent, you wrapped in your brand of hip-hop. Is so fascist and backwards, the Grandmaster Flash that goes slapping, you bastard. All the money that you made off the watered down pop bullshit version of the culture, pal. Go buy a big-ass lawn, go with your big-ass house. Get a big-ass fence, keep people out. It's all stolen anyway, can't you see that now? There's no way for you to even that out. You could join the march, protest, scream and shout. Get on Twitter, hashtag it seem like you're down. But they see through it all, people believe you now. You said publicly, rest in peace Mike Brown. You speak about equality, but do you really mean it? Are you marching for freedom, or when it's convenient? Want people to like you, want to be accepted. That's probably why you are out here protesting. No, think for a second, you don't have incentive. Is this about you? Well then what's your intention? What's the intention? What's the intention?
Purtroppo non possiamo farvela ascoltare tutta, comunque Macklemore e Ryan Lewis con Jamila Woods. Magari ve la faremo riascoltare la prossima volta o anche al termine, insomma, di questo di questa trasmissione. Questa appunto era, questa è Radio Onda Rossa, questo è Non si può più dire niente, un ciclo di trasmissioni su Walk Cancel Culture che iniziava oggi e che continuerà con altre
più o meno 5 puntate, forse. Andiamo vedendo.
5 sicure,
sì,
dai.
5 o più.
Vuoi dirci brevemente di che parleremo?
Allora, noi vorremmo strutturare un po' questo ciclo di redazionali come segue. Questa era un po', appunto, abbiamo detto, la puntata introduttiva in cui provavamo a tracciare i confini di una serie di a darci delle coordinate, diciamo, quando parliamo di woke, cancel culture e politicamente corretto, di cosa parliamo o come se ne parla, diciamo. E poi vorremmo fare una serie di puntate sul più tematiche, cioè su come questi concetti, questa retorica che si è andata affermando si applica a determinati ambiti anche di lotta e di rivendicazione. Quindi vorremmo fare una puntata sul genere e autodeterminazione, quindi come anche i movimenti antiscelta, le destre, abbiano articolato tutta la retorica sulla lobby gender, la lobby LGBT, l'ideologia del gender, eccetera, utilizzando anche le armi retoriche del woke e politicamente corretto. Poi più o meno fare la stessa operazione per quanto riguarda razzismo e decolonialità, applicare poi in un'altra puntata questi discorsi alle rivendicazioni che appartengono più al mondo dell'accademico, della cultura, della formazione, della letteratura, eccetera eccetera. Vorremmo poi in realtà entrare in un'altra delle argomentazioni che più spesso vengono portate, cioè come tutte, diciamo, come il woke, la cancel culture in realtà siano, diciamo, patrimonio delle elite capitalista neoliberista, quindi fare anche una critica anticapitalista diciamo a questi temi. E anche un po' svelare come effettivamente una parte, diciamo, delle grandi corporations e del capitalismo si siano appropriate delle nostre lotte, perché questo è sicuramente una verità. E infine, diciamo, un'ultima puntata più o meno, poi vediamo quello che succede nel mentre, provare a parlare di questi termini a partire da noi, cioè come anche nei nostri ambienti un po' si pensa che non si può più dire niente.
E quindi, se volete, se ci avete ascoltato, se ci ascolterete in podcast, se avete qualcosa che volete dirci, potete scrivere a ondarossa@ondarossa.info. Noi adesso vi lasciamo una lunga pausa, nel senso che questo ciclo tornerà a metà gennaio, in particolare il giovedì 16 gennaio intorno alle 18, ma insomma vi daremo notizie, ve lo ricorderemo.
Sì, diciamo, noi non ci mettiamo fretta perché dobbiamo anche un po' studiare per fare questi redazionali, poi cercheremo di non tirarla troppo per le lunghe, cioè di fare le cose con una certa continuità, però insomma abbiate pazienza e credete in noi.
Cioè non ne faremo una ogni mese e mezzo, a gennaio cercheremo di essere un po' più veloci, però appunto se volete in qualche modo partecipare con le vostre opinioni potete scrivere ondarossa@ondarossa.info. E a questo punto sono le 18:33, noi vi salutiamo, ci sarà un po' di musica della compagnia automatica e poi, come ogni giovedì, tabula rasa. No, mi stanno guardando così, ma io vi lascio nella speranza che. E detto tutto ciò, rimanete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa e, se volete, anzi, venite a prendere la vostra Scarceranda 2025.
My son told his whole class he was actually proud. That's so cool. Look what you're accomplishing. Even an old mom like me likes it 'cause it's positive. You're the only hip hop that I let my kids listen to. 'Cause you get it. All that negative stuff, it isn't cool. Yeah.